Narrativa classica. Dostoevskij Fyodor, La mite. Codice 123734. Immaginate un uomo la cui moglie, suicidatasi alcune ore prima gettandosi dalla finestra, sia stesa davanti a lui su un tavolo, scrive Dostoevskij nel presentare ai lettori questo racconto perfetto, che di quell'uomo restituisce, con stenografica precisione, il soliloquio delirante e sconnesso, tutto esitazioni, ripetizioni, contraddizioni, pause, balbettii, ripensamenti. Di lui sentiamo i gemiti e perfino l'eco dei passi che tornano in continuazione al cadavere steso sul tavolo. L'uomo, 41 anni, ex capitano cacciato da un illustre reggimento con l'accusa di viltà e ora titolare di un banco dei pegni, non è un giusto, ma nemmeno un inveterato criminale. È semmai parente stretto dell'uomo con la U maiuscola del sottosuolo, con cui ha in comune la rabbia dell'individuo rifiutato dalla società, l'istinto dell'animale braccato. Sragionando ad alta voce, cerca di capire e ricostruire le cause della catastrofe. Ha amato la mite, ma torturandola con le parole e ancor più con il silenzio, con il perverso, tra virgolette, sistema ideato per vendicarsi di un'antica offesa e ritrovare la dignità perduta. E ora continua a chiedersi perché questa donna è morta. Genio guastatore, maestro nel far saltare i ponti dei legami causali, Dostoevskij gli nega, e lo nega ai lettori, il sollievo di una spiegazione univoca, definitiva. E il monologo si sgretola in un dialogo con immaginari interlocutori, giudici, avvocati d'ufficio, fantasmi. Gadda Carlo Emilio, quel pasticciaccio brutto di via Merulana. Codice 123732. Una prima versione del romanzo incompleta apparve su rivista nel 1946, una seconda riscritta e ampliata, ma pur sempre inconclusa, nel 1957. Grazie alle carte d'autore è tuttavia possibile oggi chiarire in gran parte l'enigma finale. Con una nota al testo che ricostruisce anche la filologia del romanzo di Giorgio Pinatti. Adelphi torna a pubblicare uno dei capolavori della letteratura italiana. Tutti oramai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, uno dei più giovani, non si sa perché, invidiati funzionari della sezione investigativa, ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi. Nel giro di pochi giorni, nel marzo del 1927, un furto di denaro e gioielli ai danni di una svaporata e fantasiosa vedova, la contessa Menegazzi, e poi l'omicidio della ricca, splendida e malinconica Liliana Balducci, sgozzata con feroce inaudita, incrinano la decorosa quiete di un grigio palazzo abitato da pescecani in via Merulana, come se una vampa calda, vorace, avventatasi fuori dall'inferno, tra virgolette, l'avesse d'improvviso investito. Una vampa di cupidigia e brutale passione. Indaga su entrambi i casi, forse collegati, Francesco Ingravallo, perspicace commissario filosofo e segreto ammiratore di Liliana, ma la sua livida, rabbiosa determinazione, il suo prodigioso intuito per il quanto di erotia, tra virgolette, che ogni delitto nasconde e le pressioni di chi pretende a ogni costo un colpevole da dare in pasto alla, tra virgolette, moltitudine pazza, non basteranno ad aver ragione del disordine e del male con la M maiuscola. L'inchiesta sui torbidi misteri del Palazzo dell'Oro, tra virgolette, gli concederà al più la medesima lacerante cognizione del dolore di Gonzalo Piro Butirro. Giallo abnorme, temerario, enigmatico, frutto dell'irresistibile attrazione che su Gadda esercitavano il romanzo e i crimini tenebrosi, ma insieme ad una tensione conoscitiva che finisce per travolgere ogni possibile plot, il pasticciaccio è anche il ritratto di una città e di una nazione degradate dalla follia narcisistica del tiranno, con la T maiuscola, dove si riversa ondate tumultuose, una realtà perturbata e molteplice, e dove a rappresentarla sono convocate in uno sforzo immane tutte le risorse della nostra lingua, dei dialetti, delle scienze e delle tecniche. Ginsburg Natalia, tutti i nostri ieri, codice 123728. Scritto nel 1952, tutti i nostri ieri è il pandan romanzesco di lessico familiare. Chi scruta e registra è una ragazza un po' al margine, che si tiene come fuori dal gioco, che pare finga non saperne nulla, ma che poi è l'anima affettuosa e feroce di tutto il nodo di sentimenti che intorno si svolge. Solo che qui la voce è fissata in una specie di immaturità attonita e sorda, e in un'unica cadenza, quasi un canto monodico, percorre tutto il libro. Il piacere di Natalia è inventare storie familiari che portino con sé quello snodarsi di sentimenti e legami e caratteri e simpatie e antipatie e rancori e amori che hanno le storie delle vere famiglie. E quel tanto di sempre prevedibile, e quel tanto di sempre casuale, e quel tanto di comune aria di famiglia, e quel tanto di imprevedibilità individuale nel venir su dei figlioli, una generazione dopo l'altra. Italo Calvino. Morante Elsa, la storia. Codice 123729. A questo romanzo, pensato e scritto in 3 anni, dal 1971 al 1974, Elsa Morante consegna la massima esperienza della sua vita, tra virgolette, dentro la storia con la S maiuscola, quasi a spiegamento totale di tutte le sue precedenti esperienze narrative, dall'Isola di Arturo a Menzogna e Sortilegio. La storia, che si svolge a Roma durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, vorrebbe parlare in un linguaggio comune e accessibile a tutti. Rigoni Stern Mario, il sergente della neve, codice 123733. Un romanzo ormai considerato un classico del Novecento per la lingua intensa e sempre concretissima, per l'alta moralità di fronte a esperienze estreme, per la totale mancanza di enfasi retorica, per il candore e la forza con cui viene rappresentata la lotta dell'uomo per conservare la propria umanità. Una parola definitiva sulla pietà e sulla misericordia che consentono agli uomini di continuare a guardarsi in faccia senza vergogna. Eraldo Affinati. I ricordi della ritirata di Russia, scritti in un lager tedesco dall'alpino Rigoni Stern nell'inverno del 1944, vennero pubblicati da Einaudi nel 1953 nei Gettoni, diretti da Vittorini, sotto il titolo Il sergente della neve. Apprezzato inizialmente soprattutto per il valore della testimonianza, il romanzo ha mostrato le sue grandi qualità espressive con la progressiva distanza temporale dai drammatici avvenimenti narrati. E ormai è giustamente considerato un classico del Novecento, per la lingua intensa e sempre concretissima, per l'alta moralità di fronte a esperienze estreme, per la totale mancanza di enfasi retorica, per il candore e la forza con cui viene rappresentata la lotta dell'uomo per conservare la propria umanità. Steinbeck John, Uomini e Topi, codice 123730. La storia di un'amicizia profonda tra due uomini, due braccianti stagionali in California che condividono un sogno. Un libro semplicemente perfetto, Nick Hornby. George Milton si occupa da sempre, con ferma dolcezza, di Lenny Small, un gigante con il cuore e la mente di un bambino. Il loro progetto, mentre vagano di ranch in ranch, è trovare un posto tutto per loro a Hill Country, dove la terra costa poco, un posto piccolo, giusto qualche acro da coltivare, e poi qualche pollo, maiali, conigli. Ma le loro speranze, come i migliori progetti predisposti da uomini e topi, tra virgolette, è un verso di Burns, sono destinate a sbriciolarsi. Il ritratto di un'America soffocata dalla crisi e di un'umanità gretta e gelosa nella drammatica rappresentazione di un maestro della letteratura, scritto nel 1937 e destinato a un pubblico di uomini semplici come George e Lenny, Uomini e topi è una breve storia ricca di dialoghi, un piccolo gioiello di scrittura pensato da Steinbeck per essere messo in scena in teatro e al cinema. E così è successo, sul grande schermo e a Broadway. Ma Uomini e topi resta prima di tutto un romanzo indimenticabile. Questa edizione propone, nella nuova traduzione di Michele Mari, un racconto di impegno, solitudine, speranza e perdita che resta uno dei libri più letti e più amati della letteratura mondiale. Stevenson Robert Louis, Il terrorista, codice 124295. Ispirato all'ondata di attentati che colpì l'Europa fin de siècle e in un'atmosfera di continua minaccia, Stevenson trovò ispirazione per il terrorista Zero, protagonista di questo romanzo, ritagliandolo sulla personalità di O'Donovan Rossa, una delle figure eminenti del movimento nazionalista irlandese. Terzo e fondamentale volume conclusivo delle New Arabian Nights, questo romanzo è un intreccio di avventure che si muovono fra autoconservazione, brama di possesso, desiderio di supremazia. Il terrorista del romanzo, così inafferrabile, insidioso e misterioso, evoca fin troppo da vicino quanto ci intimorisce in questi ultimi tempi. È il trionfo della parte anarcoide e ribelle del personaggio colpevole, quel criminale verso il quale, in qualche modo, Stevenson non è avaro in fatto di simpatia e curiosità. Stevenson Robert Lewis, Ricordo di Fleming Jenkin, codice 123727. Ricordo di Fleming Jenkins, titolo originale Memoir of Fleming Jenkins, è un breve romanzo storico-biografico scritto da Robert Louis Stevenson a ricordo dell'ingegnere Fleming Jenkin nel 1887. L'ingegnere era stato insegnante di Stevenson all'Università di Edimburgo, anche se poi lo scrittore non terminò i corsi. Stevenson veniva da una famiglia di ingegneri e costruttori di fari, ma nonostante l'ammirazione che sentiva, tanto da poter definire Jenkin, 1833-1885, modello di una vita che non fu, preferì l'avventura di viaggiare e dello scrivere. Rimase comunque amico del professore e della moglie, tanto che all'origine di questo libro vi fu la richiesta di lei di fornire un'introduzione alle opere postume del marito. Fine della traccia.